Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati ad Oltre le Barriere, il programma di Radio X che tratta i temi della disabilità e della diversità. Io sono Andrea Ferrero e qui con me c'è Andrea Mameli. Ciao Andrea.
Ciao.
La chiacchierata di oggi è con Francesco Abate, giornalista e anche scrittore.
Francesco ci ha raccontato non tanto la sua grande capacità di raccontare storie con la scrittura, ma soprattutto la sua esperienza personale, la sua barriera che ci ha raccontato di superare rispetto all'aspetto sanitario del trapianto, che lui racconta con serietà ma anche facendo ridere, perché una delle sue grandi capacità è coinvolgere le persone e dà un qualcosa in più rispetto alla notizia normale che può dare un giornalista sul trapianto.
Trovo molto interessante anche alla fine dell'intervista quando lui fa un piccolo spot, se così si può dire, proprio per
incoraggiare a donare.
Incoraggiare a donare, che credo che sia un grandissimo gesto d'amore.
Sì. Andiamo con l'intervista. Bentornati Oltre le Barriere, oggi incontriamo Francesco Abate, conosciuto per tante sfaccettature della sua creatività letteraria, giornalistica e anche da persona che sa catturare l'attenzione in quello che fa, anche nelle presentazioni dei suoi libri. Francesco quindi supera la barriera tra i lettori e chi scrive quando va a incontrarli. Io inizierei da questo: quando tu fai le tue presentazioni in pubblico non ti trovi più solo, immagino, nella dimensione dello scrittore, ma anche qualcosa in più, cioè qualcosa che dai e qualcosa che ricevi. Cosa succede in questi casi?
Ma io dico sempre che quando si va a raccontare una storia, poi se ne recuperano, te ne vengono incontro, te ne vengono offerte tantissime altre. E mi piace quello che hai detto, cioè della caduta di barriere tra scrittore e lettore. In fondo siamo tutti lettori, poi nel mio caso sono un lettore che si propone anche come narratore, come scrittore. E il momento dell'incontro deve essere un incontro alla pari, in cui ogni barriera cade. Infatti non mi piace solitamente incontrare il pubblico in situazioni per cui c'è un palco, una distanza. Preferisco sempre avere degli incontri in situazioni informali piuttosto che formali, il tavolo, le sedie, e questo fa sì che poi tu non venga percepito semplicemente come quello che deve stare a parlare, tu sei quello che parla e ascolta. Ecco, questo mi piace molto, anche perché poi se uno scrittore non ascolta le storie non avrà neanche nuove storie da raccontare.
Tu hai parlato in uno dei tuoi ultimi libri del tuo rapporto con tua madre. Ecco, perché hai scritto un libro? Cioè, non riuscivi... qualche barriera che non riuscivi a comunicare con lei, o qualcosa che volevi dire?
No, nessuna barriera fra me e mia madre. Io devo dirvi che per la prima volta vi confesso che io una barriera tra me e mia madre l'avrei voluta avere, visto che mi avrebbe salvato da susse e surre apocalittiche. Quindi è sempre stato un rapporto molto poco filtrato, molto poco protetto, e la necessità di scrivere un libro è nata dal fatto che volevo fargliela pagare. Cioè, adesso scrivo questo libro, cara mamma, e ti faccio pagare tutto quello che è combinato. In realtà poi scrivendolo mi sono reso conto che non c'era ben poco da farlo pagare, erano soliti rapporti conflittuali, normali, tra madre e figlio, se no poi diventano dei rapporti malati, se non sono dei rapporti conflittuali, quelli fra i nostri genitori. Ed è stato molto divertente scoprire che in fondo, nonostante tutte le avversità, i lutti, abbiamo avuto una bella vita, abbiamo una bella vita, molto divertente.
C'è anche un'altra barriera che probabilmente si può dire che Francesco incontra e supera abbastanza spesso, che è anche quella legata alle strutture sanitarie, quando scherza anche sulla dimensione dell'ospedale in qualche modo. Puoi dirci qualcosa anche su questo?
L'ospedale è uno dei luoghi della mia vita, non è la mia casa. Mi hanno insegnato alcuni medici, alcuni infermieri a non considerare mai l'ospedale una casa, semmai un buon porto dove trovare riparo nei momenti di difficoltà. E questo porto è un porto che mi ha accolto dal 1966 sino alla scorsa settimana, ed è un rapporto che è cambiato col tempo, nel senso che gli ospedali degli anni 70 non sono gli ospedali degli anni 80 e gli ospedali degli anni 80 non sono gli ospedali di oggi. Che cosa è cambiato? È cambiato proprio dal punto di vista delle barriere. Le barriere sono cadute e stiamo andando in un futuro in cui queste barriere cadranno ancora di più e ce ne saranno sempre meno. Da poco sono stato al Centro Nazionale Trapianti a Roma, all'Istituto Superiore di Sanità, proprio a parlare di rianimazioni aperte, un'altra barriera che cade. La rianimazione è solitamente un luogo in cui il paziente per ovvie ragioni deve stare in uno spazio molto protetto, ma in cui in ragione di questa protezione perde anche gli affetti, perde anche il rapporto con i propri cari, con la propria moglie, col proprio marito, col proprio figlio, con la propria mamma. E invece il futuro è quello di avere delle rianimazioni in cui un parente non necessariamente possa stare lì e solo uno mezz'ora, ma possa tenere la mano al proprio figlio, alla propria figlia, ripeto, al proprio marito, alla propria moglie, perché quello che abbiamo scoperto e quello che i medici hanno capito in tutti questi anni, l'aspetto emotivo è uno degli aspetti fondamentali nella rinascita di una persona che, se si trova in rianimazione, si trova dunque in una situazione assai critica. Quindi l'ospedale è un ospedale sempre più senza, con meno barriere.
Tu sai che i sensi di colpa sono molto irrazionali, come quello che hanno magari i genitori se nasce un figlio con disabilità. Ecco, tu hai un senso di colpa verso chi ti ha donato il...
No,
donatore.
No. Allora, mi piace molto questa domanda che mi hai fatto. Devi sapere che abbiamo fatto uno spettacolo che ha girato una ventina di date nazionali, che si chiamava proprio È colpa tua. È colpa tua era una narrazione che raccontava proprio ciò che tu hai detto, cioè il senso di colpa che hanno alcuni genitori di aver dato al mondo dei figli non sani. E una di queste storie mi è stata proprio offerta durante un incontro a Livorno, dove dei genitori mi hanno raccontato la loro storia di aver dato alla luce una bambina con dei gravi handicap, e la comunità in cui vivevano, una piccola comunità, imputava alla loro qualità di vita, erano semplicemente dei ragazzi che andavano a vedere dei concerti, nulla di più, la colpa di aver avuto questa bambina disabile. Mutando la cosa rispetto a un trapiantato che riceve un dono da una persona che, quando se ne va, ha già preso la decisione di donarsi, di far sì che dalla propria vita che se ne va rinasca altra vita, quindi che dalla propria morte avvenga il miracolo della vita, non ci può essere il senso di colpa, perché se si sviluppa un senso di colpa, mi hanno insegnato e abbiamo capito tutti noi amici trapiantati dell'associazione Prometeo, dove noi ci incontriamo, e che attribuirci un senso di colpa significa svilire e vanificare quel grande gesto di generosità. E quindi non provo un senso di colpa, ma provo semmai un senso di immensa gratitudine e riconoscenza, che deve esprimersi attraverso una restituzione. Cioè, se tu hai ricevuto un dono, devi restituire quel dono, non ti devi sentire in colpa, ma devi amplificare ciò che hai ricevuto.
Nel tuo lavoro, descrivendo situazioni o raccontando storie, hai a che fare tantissimo con persone che o vengono stuzzicate da quello che scrivi o si sentono o sono veramente protagoniste e quindi in qualche modo puoi avere delle reazioni anche diverse tra loro. Ti posso chiedere qual è stata la più bella reazione che hai registrato, che ti hanno detto o scritto, e la più brutta o più fastidiosa da ricordare?
La più bella, devo dirvi che sulle belle devo fare una cernita difficile, perché belle tante, tantissime. Probabilmente la più bella è quella arrivata dai figli della mia donatrice, da Luca, che è un ragazzo che va quest'anno, concluderà il suo cammino in prima liceo scientifico, da Matteo, che invece concluderà a breve il suo cammino in terza media, e loro che hanno dovuto darmi le liberatorie per poter scrivere apertamente nel libro Torpedoni trapiantati dalla loro mamma, mi hanno dato forse il ritorno più bello, più emozionante. Quando hanno firmato le liberatorie, Luca ha detto che lui era molto felice che la mamma Cinzia comparisse nel libro, perché poi i libri restano nelle biblioteche, e così un giorno lui avrebbe potuto far conoscere la mamma anche attraverso questo libro, e così sui figli con i loro nipoti e via dicendo. I libri restano, mi ha detto Luca, che è un ragazzino molto sveglio, molto simpatico e anche molto illuminato.
Quindi tu ti senti in un certo qual modo anche, insomma, come un genitore aggiunto per questi ragazzini?
No, il fratello maggiore è scemo. No, perché hanno un padre che si chiama come me, Francesco Checco Figus, è un padre che è un grande padre, un ragazzo, un uomo molto molto in gamba, e hanno una nuova mamma, Daniela, che sono degli eccellenti genitori. Io sono il loro amico speciale, perché vengono a vedermi a teatro, vengono alle presentazioni e si rendono conto che forse insomma la mamma avrebbe potuto donare a qualcuno meno cazzone di me, e di questo ridono tanto.
Io ho un'ultima domanda per Francesco Abate: qual è il sogno nel cassetto, qualcosa che non hai ancora realizzato dopo tante operazioni culturali di vario genere?
Ma devo dirvi che io non ho sogni nei cassetti, ho progetti e devo dirvi che quando mio padre se ne andò alla mia età, il 15 marzo del 1992, e quindi non avendo portato a termine veramente una vita, perché un uomo che se ne va all'età di 54 anni non ha compiuto tutto il suo cammino, andandosene fra le braccia di mio fratello Giuseppe all'ospedale oncologico di Cagliari, disse: sono stato un uomo fortunato rispetto a quel poco di vita, a quella vita non completa che aveva vissuto. Io mi sento di ripetere la frase di mio padre: io sono un uomo molto fortunato, perché tutti i sogni che avevo li ho realizzati, e tutti i sogni che ho sto per realizzarli, quindi
ci può essere spazio anche per altri sogni che possono nascere adesso o nei prossimi
sì.
mesi, anni.
Io spero di essere, ecco, semmai proprio il sogno del cassetto, visto che devo dare una risposta corretta, è di poter aiutare gli altri a realizzare i loro sogni nei cassetti.
Ti faccio l'ultima domanda: quanto è importante donare, e se puoi fare anche un piccolo spot perché la gente così ami il prossimo e doni i propri organi?
Un giorno lo dicevamo proprio all'Istituto Superiore di Sanità alcuni mesi fa, il sogno è che un giorno il Centro Nazionale Trapianti non esista più. Che non esistano più i centri trapianti. Cosa significa questo? Significa che avremo trovato delle soluzioni per cui potremmo salvare la vita a tanti malati terminali in maniera molto più semplice, più indolore. Io penso soltanto agli ammalati come me, agli ammalati di epatite C, che sono morti per milioni, altri si sono salvati attraverso il trapianto come me, altri invece in questi giorni si salvano attraverso l'assunzione di una pastiglietta che non dà alcun effetto collaterale e che nel giro di 3, massimo 6 mesi ti ammazza quel virus. Era impensabile nel 1992 quando mio padre morì, era impensabile nel 2008 quando io feci il trapianto. 10 anni dopo, pensate come è cambiato tutto. Allora, la speranza è questa, però non è ancora così. Quindi nel frattempo, finché non muoiano altri milioni di italiani, l'importante è che quando si va a cambiare la carta d'identità e un impiegato ci chiede: vuoi essere donatore? Dire di sì. non attendere il giorno fra 102 anni che ce ne andremo e qualche medico andrà da un nostro parente e gli domanderà in un momento di grande dolore e grande strazio: vuole che il suo parente si doni? Perché mi rendo conto è difficile, può anche essere una violenza. Se lo decidiamo noi in vita, evitiamo questo ai nostri parenti. Se prendiamo noi questa decisione, siamo delle persone che hanno capito il senso della vita, che il senso della vita è un passaggio, è essere catena. Se noi spezziamo questa catena, non doniamo. Se noi invece manteniamo unita la catena dell'umanità, facciamo in modo che il giorno in cui ce ne andremo, siccome finiremo in una tomba, oppure come meglio si usa ultimamente, ci facciamo cremare, cioè saremo cenere. Ora, in quella cenere, se c'è qualcosa che può essere utile a ridare la vita a tante persone, ecco, questo è il gesto che una persona che si considera un essere umano deve fare.
Grazie.
Grazie Francesco, bellissimo.
Grazie a voi.
Grazie per aver partecipato Oltre le Barriere.
Grazie.
Grazie. Ciao.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le Barriere è un progetto frutto della collaborazione tra Radio X e il CRS4. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.